patrono della nostra Chiesa è un vescovo. Ci richiama questo, quello che dice la nostra regola sul mistero del vescovo. E anche alla figura di Sant'Ignazio di Antiochia. Preghiamo allora in modo particolare per crescere nella fede in questo mistero.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 61, versetti dall'1 al 3. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. Parola di Dio.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, versetti dal 3 al 13. Fratelli, per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera di avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero attenda al ministero, chi l'insegnamento all'insegnamento, chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
Alleluia. Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 8-12. In quel tempo Gesù disse alla folla e ai suoi discepoli: «Voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo». Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.
Parola del Signore.
Sembra anche significativo che le scritture, queste bellissime scritture scelte per San Petronio, naturalmente si possono riferire a San Petronio, ma parlano essenzialmente di una cosa molto più profonda e più vasta. Parlano del contenuto del Vangelo, la prima lettura, quindi della missione di Gesù, e quindi poi della missione anche della Chiesa, e poi parlano della vita della Chiesa nell'insegnamento di Gesù e nell'insegnamento di Paolo.
queste letture si potrebbe parlare appunto dei vari carismi, dei doni che ci sono nella Chiesa, ma bisogna, mi sembra, di dover fare una confessione, perché appunto si possono più o meno riconoscerli, però bisogna fare molta attenzione non solo a parole, anche personalmente col rapporto l'uno con l'altro, ma come dice il versetto 12 della lettera ai Romani, la carità non sia ipocrita, detestate il male. Quindi non si può esaltare davanti al prossimo dei doni e poi non parlarne male, invece e quindi mi sembra questo, così almeno da parte mia, un difetto.
Il microfono è spento. No, non è, così va bene.
Mi sono fermata un po' sulla prima lettura, soprattutto sul versetto secondo, ma anche su tutti i precedenti, cioè il fatto che il profeta è consacrato con l'unzione. Consacrato per portare tutti questi beni agli uomini, la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigionieri, eccetera. Poi al versetto 2 dice: a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Perché mi pare che queste due cose coincidano. L'anno di grazia è il giorno di vendetta. Ma qui vendetta vuol dire la giustizia finale che il Signore farà di tutti i suoi nemici, cioè il trionfo finale e la gloria di Dio che avrà sconfitto tutti i suoi nemici. Quindi è l'anno di grazia, è il momento supremo di grazia del Signore. E perciò mi aveva colpito questa coincidenza di queste cose. Però questo giorno di verità, di giustizia finale, rinvia tutte queste cose, tutte quelle che sono promesse, le rinvia al momento finale. Cioè tutte queste promesse qui mi pare che siano da riferire al momento finale, quando Dio, facendo giustizia di tutti i suoi nemici, potrà trasformare il dolore, la sofferenza, nella letizia, nella gioia, nella lode, eccetera. A me non mi pare di averlo interpretato così, insomma. E quindi mi è parso di sentire in tutti questi versetti una lontana anticipazione delle beatitudini. Anche là si dice più o meno queste cose in formule diverse, ma la sostanza dice per esempio: beati quelli che piangono, beati quelli che soffrono, saranno consolati, saranno, eccetera, insomma, saranno confortati. Quindi mi pareva di sentirci un po' già un annuncio delle beatitudini.
È non tanto lontana. È uno dei testi fondamentali delle beatitudini, questo, Isaia 61.
E poi per quanto riguarda il brano di San Paolo, avrei voluto capire bene quel che dice all'inizio.
Microfono.
Quel che dice all'inizio, al versetto terzo, non valutatevi, però la traduzione è diversa da quella che è stata letta, un po' diversa mi pare. Comunque la sostanza è sempre uguale. Non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, secondo la misura di fede che Dio vi ha dato. Ecco, volevo capire cos'è questa valutazione. Cosa vuol dire non valutatevi più di quanto conviene, cioè qual è la misura? Valutatevi in modo giusto, secondo la misura di fede. Non so spiegarmi questa cosa, non capisco dove sia la misura, mi pare sia una cosa molto importante. E forse risponde il Vangelo quando dice poi alla fine: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Allora la misura forse è questa, di non vantarsi, nel senso di non pretendere di essere chiamati rabbi, di essere chiamati maestri, di non avere una presunzione in questo senso, e quindi di cercare, come il Vangelo sempre ci dice, cercare l'umiltà piuttosto che la presunzione. Non so se sia questo il senso, però avrei voluto capire bene questo valutarsi, cosa vuol dire.
Ma io mi sono fermata sul Vangelo e appunto avevo notato questo, appunto l'uso del verbo chiamare: non fatevi chiamare, e non, ancora che è ripetuto due volte, e poi anche non chiamate, e l'altra espressione: uno solo è il vostro, uno solo è il vostro maestro, uno solo è il vostro padre. Uno solo è quella parola che è ancora tradotta in italiano maestro, che a me piace tradurre come guida, perché sono due termini diversi nel greco. Così allora mi faceva impressione questo riferimento continuo che dovrebbe esserci nella nostra vita al Signore, padre, maestro e guida. E la nostra realtà è appunto quella invece di essere fratelli. Voi tutti siete fratelli, e quindi figli dell'unico Padre, discepoli dell'unico Signore Gesù, che è maestro e guida, che ci conduce al Padre, evidentemente. E però appunto poi ci sono anche gli ultimi due versetti, ecco, che più grande sarà come il vostro servo. Tra questi fratelli c'è anche qualcuno che deve esercitare una certa autorità, ecco, ma questa autorità deve essere servizio, deve lasciare trasparire appunto questa signoria di Dio, questa nostra figlioranza divina, questa nostra fraternità, e non deve mai essere ricercata, proprio perché appunto dice: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Ecco, mi sembrano parole che abbiano un riflesso molto forte anche nella predicazione, ecco, nel magistero del Papa Francesco. Tante volte lui dice proprio questa cosa: noi siamo fratelli. E il riferimento quindi è all'unico Signore, all'unico Padre.
Di
dico delle cose che forse non andrebbero dette, ma io stamattina a leggere queste letture stupende, certamente ci si sente edificati, però mi sento anche molto, molto in difficoltà. Ieri sera le ho lette dopo aver visto la tragedia di Lampedusa. E allora leggere Isaia, per esempio, 61, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, dopo aver visto questa tragedia immane di centinaia di persone morte così, proprio mi ha preso il cuore. Capisco che può essere una fuga, perché si fa presto aver compassione dei lontani, intanto sei cattiva coi vicini, perché è vero, sono cattiva tante volte coi vicini, però sinceramente, ecco, la tentazione che viene è di dire, che a me è venuta, è di dire: ma è un'altra cosa la vita è un'altra cosa da quel che si legge qua. Scusate questa confessione.
Aggiungo solo due parole, perché anch'io, non sono letture bellissime, però non mi sento neanche in grado, le continuo a rileggere, ma mi sento, non so trovare le parole giuste, cioè in grande difficoltà, perché insomma, se penso alla mia vita, non è certo conforme a quello che il Signore ci chiede, insomma. E poi questa espressione usata da San Paolo, no? Adesso non voglio citarla in maniera errata, la prendo subito. Questo, siamo appunto, anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Siamo membra gli uni degli altri. Ecco, allora, ripeto, scusatemi, non so nemmeno formulare i pensieri, perché ho dentro, non so neanche spirare, cioè sono molto turbata. E mi chiedo, come mi presenterò davanti al Signore? Siamo membri di quei poveracci che sono stati buttati in mare. Cioè, non so spiegare. Spero che il Signore mi aiuti spiritualmente, anche perché non siamo più giovani. Ecco, io ci penso molto spesso a come, ripeto, come mi presenterò davanti al Signore. Scusate, però questi testi mi interrogano molto, ma non so dire niente, insomma, sono una.
Ma io ho pensato solo che la prima lettura spiegava molto bene quello che vediamo nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo dice: sono stato mandato a evangelizzare. Paolo si vede come l'araldo di quello che dice Isaia, che è semplicemente quello che noi diciamo con Evangelo. Corrisponde difatti al programma di Gesù nella sinagoga di Nazareth, secondo Luca, al capitolo 4. Gesù legge e si attribuisce quelle parole. Tutta la missione di Gesù è vista, e quindi anche di Paolo, nella seconda lettura. Lo spirito, cioè le cose fondamentali, sono quelle dette a partire dal versetto 9. Troviamo sempre in Paolo questa preoccupazione, quando dà delle norme, però poi aggiunge lo spirito di Gesù. Qui è lo spirito di Gesù, la carità sia sincera, eccetera, tutto quello che segue, il fervore, la stima reciproca, eccetera, è lo spirito di Gesù. Precedentemente invece parla, dà una regola, diciamo così, un'indicazione, se vogliamo, sulla come considerare i doni di Dio e anche come metterli in atto. E quindi quello che chiedeva Cecilia, cioè il versetto 3, è fondamentale per capire quello che dice dopo, cioè che ciascuno deve avere una stima di sé, vuol dire in pratica del dono che ha ricevuto, proporzionata. C'è un gioco di parole in greco, deve essere ragionevole, in greco vuol proprio dire così, ragionevole, sofronin, non è una cosa misurata, sulla base della misura del dono. Qui non si può tradurre fede, pistis non può voler, non vuol dire fede, ci parlavano greco, pistis non vuol dire solo fede, qui pistis è il dono ricevuto, è la, non è la misura della fede, perché siamo fatto su chi è che misura la fede, non, è una regola che Paolo dà, e difatti lo spirito di questo elenco, un po' diverso se vogliamo come criterio, anche se poi tutto converge, di quella ai Corinzi, capitolo 12, è che ciascuno stia nel proprio e non invada il dono dell'altro. Se uno ha ricevuto il dono, vuol poi dire in pratica l'incarico, la riconosciuta, dell'insegnamento, faccia l'insegnamento e non faccia altre cose, lasci fare agli altri quello che hanno ricevuto gli altri. Lo spirito di questo elenco altrimenti sarebbe incomprensibile e non avrebbe senso che Paolo dicesse chi ha ricevuto l'insegnamento nell'insegnamento, cosa vuol dire? Lo spirito è dato proprio dal versetto 3, il criterio è la proporzione, cioè che uno abbia una stima moderata di sé, cioè del proprio dono, e non una stima per cui fa tutto lui senza riconoscere i doni degli altri. E questo è il senso di questa scuola, lo dicono tutti gli esegeti, non è che lo dica io. E però poi Paolo aggiunge quelle cose bellissime dal versetto 9 in poi, senza delle quali anche questo, che è necessario, sarebbe vuoto, sarebbe morto, diciamo. Se non c'è la carità, se non c'è la stima reciproca, così, cioè se non c'è un animo di bontà verso gli altri, di stima degli altri, eccetera, è chiaro che anche le norme che Paolo dà o le indicazioni sono diventano poi morte. Però ci sono, naturalmente, quindi io credo che questo, qui una delle difficoltà è, che Cecilia manifestava, è la traduzione di pistis, che non vuol dire fede, vuol dire il dono. È normale questo, eh? Epistessi in greco vuol dire ciò che mi è stato affidato. Paolo lo usa, mi è stato affidato il Vangelo. La pistis è anche, in greco, prima di tutto non vuol dire fede, vuol dire il credito. Vuol dire il credito, quindi il deposito che si mette in banca, è la pistis in greco, anche adesso, anche nel greco moderno, La banca di credito si chiama trapeza pisteos, quindi, cioè la pistis è ciò che è sicuro, ciò che è depositato, quindi diventa, qui in questo caso naturalmente è parallelo al dono. Ciascuno ha avuto un dono da Dio, bisogna riconoscere i doni e bisogna che ciascuno faccia il proprio e non faccia il resto, e quindi deve avere una idea. Una, diciamo, qui valutatevi, mi sembra sia tradotto bene, un'autostima moderata, cioè misurata sulla base del dono, attento al dono degli altri.